stato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Biascica, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Ecco la nostra immancabile sigletta. Diamo il via alla... al primo appuntamento per questo 2019 di Tabula Rasa, la trasmissione di Radio Onda Rossa che legge i libri per voi, a questa nuova edizione per quest'anno. Lo scorso anno abbiamo abbandonato la trasmissione per dei problemi vari che non staremo qui né a raccontare né a spiegare. Quest'anno invece ci ritroviamo con un formato tutto quanto assolutamente nuovo. Tabula Rasa che avrà nuovi collaboratori e nuove collaboratrici, visto che non è vero che non leggiamo libri, però visto se siete pigri tanto quanto noi, ci siamo noi a leggervi i libri. E vi ricordo anche che da quest'anno gli appuntamenti si sono moltiplicati e cambiati, perché avremo almeno 3 trasmissioni al mese e una di queste trasmissioni sarà completamente dedicata al fumetto. E per questa puntata di oggi e colleghi mi accompagnerà in questi mesi per quanto riguarda lo spazio fumetto, l'illustrazione e quant'altro, e vi presento e do il saluto e l'abbraccio così virtuale a Serena. Ciao ciao.
Buonasera.
Eccoti qua, eccoci. Noi tra poco andremo a... Allora, cosa abbiamo oggi nel menu? Quali 3? Abbiamo 3 fumetti oggi da presentarvi. Andremo a parlare in questo caso con le autrici, in un caso invece con un altro addetto ai lavori del mondo del fumetto. Ma andiamo a vedere allora quali sono i libri di cui parleremo oggi.
Allora, oggi parleremo di Non bisogna dare attenzione alle bambine che urlano, di Eleonora Antonioni e Francesca Ruggero, del tramonto del Sibris di Vittoria Moretta, aiuto, e Multiforce di Matt Brinkman con Valerio Mattioli, in questo caso appunto come dicevi.
Sì, sono 3 fumetti che sono usciti tra l'altro negli ultimi, se non sbaglio, negli ultimi mesi. Nel caso, in uno di questi 3 casi, per quanto riguarda quello di Matt Brinkman, si parla di una riedizione, sì, di un libro uscito, di un fumetto uscito diversi anni fa. Le case editrici di questi 3 fumetti?
Allora, il primo, Non bisogna dare attenzione alle bambine che urlano, è di Eris. E il libro di Vittoria Moretta è di Coconino, invece il libro di Matt Brinkman è della casa editrice Underground Hollow Press.
Eh sì, andremo pure a vedere questa nuova, per me è nuova perché è una piccola casa editrice appunto che si occupa del fumetto underground. Vi proveremo anche a
molto
fare
specifica,
sì, anche a fare una sorta di presentazione. Prima di andare a cominciare il valzer delle telefonate, perché poi andremo a parlare con, appunto, come dicevo, con le autrici, anche con Valerio Mattioli, appunto, del libro di Brinkman. Ci andiamo a sentire un po' così di musica, prendiamo un po' di fiato e poi torniamo direttamente qui in diretta su gli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Yeah.
E allora diamo il primo saluto, abbraccio quel che è a Francesca Ruggero e Eleonora Antonioni, una disegnatrice e l'altra scrittrice di Non bisogna dare attenzione alle bambine che urlano, Eris Edizioni. Buonasera e benvenute qui a Tavola Rasa innanzitutto.
Buonasera.
Ciao ragazze.
Ciao.
Benvenute.
Allora, abbiamo a che fare con la nostra prima intervista, un fumetto, come dicevo, un po' particolare, perché no, rientriamo nel fumetto, quello, no, di formazione, eccetera, 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 come storia. Però qui non abbiamo a che fare con i soliti adolescenti problematici, un po' depressi, così. Qui abbiamo a che fare con tre ragazzine preadolescenti, quindi una fase un po' diversa rispetto a quella dell'adolescenza, e qui si consuma tutta questa frattura, no, tra la famiglia, la scuola, che vede le ragazzine come ancora delle bambine, e loro invece che cominciano invece a sentirsi grandi e voglia anche di affermare la propria identità. Giusto? Ho fatto un po' un cappello introduttivo.
Un ottimo cappello introduttivo.
Allora, quindi no, da dove nasce questo desiderio di raccontare questa storia? Perché poi il fumetto non è altro che un racconto di una storia. Da dove nasce questa voglia, no? L'idea,
la voglia di raccontare questa storia adolescenziale, come vi è venuto in mente? Io vi immagino che vi incontrate, vi mettete sul letto a chiacchierare dei vostri anni 90 e magari vi è venuta un'idea di scrivere una storia, magari se ce lo raccontate.
Ma forse era la voglia di buttare fuori un mostro del passato, cioè che è quello del sentirsi incompreso, del non capire come funzionano le cose, dell'essere travolto da questo mondo per la prima volta. E forse a 30 anni abbiamo avuto la maturità per affrontarlo ed è venuto naturale parlarne.
Ma io poi, Eleonora, distinguiamoci perché però sembra che cambiamo voce.
Potrebbe essere un gioco come un altro, anche questo.
Magari siete la stessa persona.
Infatti, far finta che siete due persone.
Siamo la stessa persona, una il pensiero con l'altra. Siamo le due voci. No, io dicevo che secondo me, come nella moda, anche nella vita, esiste la regola dei 20 anni, no? Che a distanza di 20 anni ci si guarda indietro con molta, perdonandosi molto di più rispetto ai tempi più ristretti. E a questa data, ad esempio, ci pensavo anche l'altro giorno, perché mi era capitato di ascoltare una canzone degli anni 2000, dico, ah guarda, però ancora non mi sento pronta per guardare la me stessa degli anni 2000, mentre la me stessa degli anni 90 in questo momento la guardo con tanto tanto amore e tenerezza.
No, sarà che a me gli anni 90 ero già un po' grandicello, mi sembra l'altro ieri, quindi non riesco a trovare tutta questa fascinazione.
No, io invece
da anni
li guardo
90
con tanta nostalgia, e quando ho letto il fumetto, insomma, mi è sembrato appunto di rivedere un mio diario delle medie, del liceo. E infatti mi chiedevo se per caso avevate ritirato fuori tutti i vostri vecchi diari, le smemorande,
appunti,
perché vedo che ci sono anche tutta una serie di termini che si usavano soprattutto in quegli anni, oltre a tutta una serie di citazioni che poi, per chi vorrà leggere il fumetto, sarà un grande piacere vedere, perché è pieno di citazioni di canzoni, di programmi TV, MTV è citata molto spesso, insomma, quanto avete ripreso dai vostri anni 90 e anche a livello materiale, quanti dai vostri diari?
Ma allora, io i diari li ho ritirati fuori dopo aver fatto il libro, in realtà. Mentre lo facevo sono andata più a memoria, un po' perché comunque provando a ricordarmi com'era il liceo, c'era sempre una sorta di tensione dietro al diario, perché comunque sembrava sempre che dovessi fare questo diario perfetto, con le scritte perfette, le immagini perfette, e in realtà non era proprio questo che volevo far comunicare poi alle ragazze del libro, perché in realtà per noi il loro diario richiama sì quello della scuola, quello che tutti infamiamo alla nostra maniera, però è anche il loro diario segreto, è un po' una via di mezzo tra queste due cose. Quindi preferivo attingere al mio immaginario del diario scolastico, però cercando di far esprimere ciascuna ragazza con il proprio linguaggio.
Allora, parliamo proprio del linguaggio. Quali sono le differenze? No, perché io, come dicevo, è come se mi avessero congelato negli anni 70, sono rimasto quello. Però, a parte battute a parte, qual è la differenza più enorme di linguaggio che trovate tra gli anni 90 ed oggi? Sono passati 20 anni, io queste differenze davvero non le riesco più a cogliere, se non magari a livello gergale per quanto riguarda qualche parola in romano, però altrimenti davvero non le colgo.
Sicuramente quella del segno grafico, dello scrivere un bigliettino o anche di passare così tanto tempo a disegnare un diario o a scrivere sul proprio diario, secondo me questa è la... E poi anche, secondo me, nel merito delle storie, tante di quelle cose che abbiamo raccontato adesso si potrebbero risolvere semplicemente col telefono, comunicando qualcosa col telefono. E la comunicazione era più, come dire, fisica negli anni 90,
dovuta probabilmente all'assenza di internet e dei social.
Quello me lo ricordo, sì, pure io. No.
Ah, beh.
Sì, adesso sì. Diciamo che forse una sorta di diario potrebbe essere sia un social stesso, ma c'è anche, ad esempio l'anno scorso è uscito un libro di Lucia Biagi, Miss Direction, dove c'era la protagonista che aveva come diario intimo, lo registrava vocalmente sul telefono. Okay. Quindi effettivamente oggi ci sono delle possibilità comunque sia diverse, e sicuramente ci sarà una buona parte di adolescenti che sarà legata magari più al segno grafico, al disegno, alla scritta, però sicuramente tanti si affideranno anche molto di più ai linguaggi digitali.
Certo.
Sì, purtroppo, anche perché adesso Facebook ha il diario, non ha più la tua pagina Facebook, è il tuo diario.
Su questo potremmo entrare in un tema, no, perché tanto quanto Instagram, cioè ogni social poi alla fine ha la stessa funzione degli altri, cambia soltanto la scelta dell'utente. E allora, torniamo anche un attimo, un lavoro in due, allora una di voi scriveva, l'altra disegnava. Quanto ha funzionato, quanto vi siete trovate bene, ma soprattutto appunto quanti attriti invece ci sono stati eventualmente tra voi nella stesura di questo fumetto?
È stato tutto molto naturale, perché a quanto pare abbiamo un modo di pensare e di ragionare molto simile, quindi sì, è stato molto naturale. Poi proprio nella creazione del libro, cioè, ci siamo divertite, gli attriti no, proprio no.
Un'altra cosa ancora, sempre riguardante il fumetto, me lo faceva notare Serena prima.
Come mai avete dedicato il libro a Laszlo Joseph Biro e ad Alicia Silverstone?
Allora, in realtà questa dedica ci è venuta in mente mentre stavamo cercando di creare una scena che è inserita nel primo racconto, nella quale c'è la protagonista appunto del primo capitolo che usa la penna a quattro colori, e quindi questa penna a quattro colori diventa argomento di conversazione con le altre ragazze coinvolte nella scena.
Sì.
E praticamente è stata una scena che abbiamo scritto insieme, che a un certo punto, per sbloccare, c'era qualcosa che non funzionava, e per sbloccarla ci siamo ispirate a una scena di Ragazza Beverly Hills, Clueless.
Sì.
E quindi ovviamente là, in quella scena, abbiamo detto no, allora noi questo libro adesso lo dedichiamo ad Alicia Silverstone, perché ci ha aiutato a sbloccare questa scena, e dall'altro lato a Biro,
che ha inventato la Biro.
Esatto. Con cui insomma questo libro è interamente disegnato, con la Biro a quattro colori. Sì. Praticamente
in realtà sì, è stato disegnato con i quattro colori in penne separate, però l'effetto che voleva richiamare era quello della penna quattro colori.
Ma voi non lo raccontate, fate finta che l'avete disegnata con quello davvero, sì, no? Che tra l'altro è pure una penna cicciotta, che è anche scomoda, anche scomoda sia per scriverci, immagino, per disegnarci, quindi
ma in realtà poi quella andava ancora bene, poi c'era quella che aveva tipo 16 colori, che era un pochino scomoda.
Sì, che era grande come un cetriolo. Nel libro affrontate anche tematiche abbastanza delicate, come la sessualità, l'incontro con l'amore, che può essere con il proprio sesso piuttosto che con l'altro sesso, l'amicizia non corrisposta. Vi siete ispirati a delle vostre esperienze personali? Vi siete aggrappate a delle storie che vi hanno raccontato?
Allora, per quanto mi riguarda, sì, cioè, ovviamente ho attinto da cose che ho vissuto io, che hanno vissuto delle mie amiche, o che semplicemente ho visto accadere ad altre persone. Poi certo c'è il filtro della scrittura e del disegno, della creazione autoriale, mettiamola così, in cui si cerca di renderle il più universali possibili, ecco. E poi sì, sono argomenti sensibili, come tu dici, però abbiamo cercato di affrontarli in un modo molto naturale, senza forzare, calcare la mano, insomma, raccontare le cose per come sono veramente.
Sì, diciamo senza sconti, però non neanche troppo drammatiche, per fortuna poi no, più o meno queste ragazze sì, sono tutte energiche.
Sì, beh, certo. Sì, ma anche oltre senza sconti, però in realtà anche nella maniera che secondo me è quella più naturale.
Sì, certo, ma anche no, stavo rivedendo il libro e pensavo anche a come raccontate l'amicizia tra ragazze, diciamo, la competizione, la più bella della classe che fa soffrire, insomma, la ragazza più insicura. Quella, diciamo, che è la storia che più mi ha toccato. E quindi per questo volevo sapere se era stata un'esperienza anche vostra.
Cosa?
No, mi chiedevo se avevate avuto un'esperienza simile per questo.
Ma guarda, io credo che nella mia vita di essere stata sia la ragazza stronza che anche quella che ha subito la ragazza stronza. Cioè, secondo me tutti siamo stati sia dei grandissimi stronzi che abbiamo subito, insomma.
Sì, poi secondo me è una dinamica che tra l'altro nella vita si ripete in continuazione a prescindere dall'adolescenza. La cosa affascinante forse di quell'età è proprio quel non dover neanche dividere in maniera così categorica i propri sentimenti, cioè nel senso che comunque un'attrazione è genuinamente un'attrazione, non ci si pone quel filtro che poi uno ha più nell'età adulta, no? Magari del tipo di sessualità. Forse l'impulso resta più naturale, esatto. E quindi ci interessava magari affrontarlo su quella fascia d'età proprio per questo motivo.
Ok, grazie.
È molto interessante. Senti, in chiusura noi una domanda che facciamo sempre a chiunque è nostra ospite, in questo caso voi. C'è una cosa che avete letto ultimamente che vi è piaciuta particolarmente, o anche due, e che consigliereste? Non deve essere neanche per forza un fumetto, tra l'altro, stiamo parlando di fumetti, quindi magari sì, però non è neanche scontato, però una roba che ultimamente avete letto e che uno ha pensato, oh cavolo, questa è proprio bella, bello, a me succede, quindi poi vado in giro ad attaccare la pippa alla gente, oh, ha letto questo, è figo, quindi chiedo.
Ok, vai tu, vado io. Vabbè, allora magari facciamo così, io dico due romanzi e Leonora dice per variare. Allora, io ultimamente ho letto Parlarne tra amici di Sally Rooney, sì, che è una ragazza irlandese dalla sua opera prima ed è edito da Einaudi. Sì. È molto bello, parla di sessualità fluida, e anche se la protagonista, e penso questo di questo libro, la protagonista mi sta antipaticissima, ma mi sta così antipatica perché ha scritto veramente bene.
Sì, è un buon romanzo quello, l'ho avuto a che farci anch'io. E poi?
E poi un altro libro che mi è piaciuto tanto, qui è un po' più poetico e molto più personale, è di questa scrittrice un francese che si chiama, adesso magari sbaglio a dire il nome, si chiama Annie Ernaux, e si chiama Gli anni, e parla sì della sua adolescenza e dopo il secondo dopoguerra, e niente, lei ha questa potenza visiva che poche parole ti racconta delle cose terribili ma anche luminose, mettiamola così.
Sì, è bellissimo, quello è super secco proprio, lei è tagliantissima, bello.
Allora, noi vi ringraziamo e sappiate che useremo la...
No, ce n'è ancora,
scusatemi, vai. Eh certo, vai, non riconosco più le voci, sono in confusione, quindi vai, scusa.
Abbiamo la stessa voce, come dicevo. Io in realtà ultimamente non ho tanto tempo per leggere perché sto lavorando a un nuovo progetto e quindi tutte le mie letture sono concentrate un po' su quest'altra cosa, però trattando dal momento che il mio progetto è una biografia, sto leggendo diverse biografie e l'ultima è quella che riguarda Sissi d'Austria, scritta e disegnata da Giorgia Marras, che purtroppo in Italia ancora non è stato pubblicato, ma è stato pubblicato a fine dell'anno scorso da Stenkiss in Francia.
Ah, ok, quindi in Italia non c'è.
Perfetto, noi vi ringraziamo. Stavo dicendo che sappiate che useremo la playlist che sta in coda al libro, questa è quella playlist degli anni 90. La useremo oggi appunto come sfondo della trasmissione, cominciando proprio dagli Air. Ok?
Ok, grazie mille.
Ciao. Abbiamo appena parlato, ve lo andiamo a ricordare, abbiamo appena parlato con Eleonora Antonioni e Francesca Ruggero, autrici entrambe di Non bisogna dare attenzione alle bambine che urlano, uscito per Eris Edizioni, stiamo intorno alle 170 pagine con un prezzo di €17,50.
You know, people on the outside think as long as we're having fun and doing things that make us happy together.
To live with you.
So what do you guys think is like the best part of being together?
Having someone there
that you can totally just tell anything to and depend on. And well, just having you always here for me is really good. And don't tell you enough.
Thank you.
You're welcome. You deserve to know it. You're very special.
Okay, don't make me cry, because I'm gonna cry right now.
Quando sono le 20 e 23, diamo il benvenuto a Tabula Rasa, a Vit Moretta. Ciao!
Ciao!
Ciao, buonasera, ciao a tutti.
Ciao Vittoria.
Ecco, ciao. Di qui voce squillante, con lei invece andremo a parlare del suo di fumetto, qui in questo caso, come raccontavamo prima, il tramonto del Sea Breeze, edizioni Coconino Fandango. Stiamo qui, non so quante pagine sono, ma intorno ai 170 pagine più o meno, a un prezzo di...
sono un po' meno.
Vabbè. Dai, più o meno, mo adesso 165, 162, sta a guardare il capello, sta a fare dei calcoli così veloci, e a un prezzo di 18 euro. Allora, questa era l'introduzione a questo tuo fumetto, tra l'altro appena uscito, opera prima, si può dire così?
Opera prima, sì sì, esatto, primo fumetto, prima storia lunga, quindi è l'anno, diciamo, del lancio come autrice, e spero di poter realizzare più fumetti possibili. Quindi...
Però tu non nasci oggi, neanche, soprattutto non nasci con questo di fumetto.
Io in realtà mi ritengo abbastanza esordiente in generale, perché comunque ho iniziato a fare fumetti di recente. Prima di questo libro ho realizzato una piccola miniserie online che vedeva gli stessi personaggi come protagonisti.
Di quello volevo parlare, quindi cominciamo, no? Allora, come si chiamava questa miniserie? Non ti vergognare. Dunque, vai.
La miniserie si chiama Colby, Liam e Todd, che sono i tre protagonisti del libro che ho realizzato dopo, e erano episodi molto brevi di una sola tavola in cui questi personaggi venivano un po' presentati e lanciati in situazioni abbastanza strane ed emergevano un po' le loro personalità. E poi ho deciso di, diciamo, lanciarli in un'avventura più lunga e di mettermi io stessa alla prova con una storia più lunga, quindi ho realizzato il tramonto del Sea Breeze.
Sì, che poi insomma la storia del tramonto del Sea Breeze rimane quindi sempre una storia corale, come
esatto,
il tuo fumetto online.
Sì.
E sì, pardon, chiedo scusa. I protagonisti sono sempre loro tre, Liam, Todd e Colby, che si muovono intorno a questo locus amenus, che è questo locale, appunto il Sea Breeze, e sulle loro vie incontrano altri personaggi sempre più strani, che cambiano un po' le sorti della serata. Ti va
esatto,
di raccontarci meglio la trama, se ti va?
Certo. Dunque, la trama è molto semplice. Tre amici vanno ad una festa e decidono di quasi staccare tutti quanti i contatti col resto delle loro vite e di dedicarsi a questo pomeriggio di alcol, di musica, di incontri abbastanza casuali. E è proprio qui che si intersecheranno tutte le altre storie relative ad altri personaggi che incontreranno. Si divideranno, quindi vivranno tre avventure, tre pomeriggi, tra virgolette, diversi. E ci sarà poi una resa dei conti, perché in effetti i personaggi, come dicevi tu, sono diversi, e quindi è una storia corale in questo senso, nel senso che c'è una sorta di piccolo ritaglio per ciascuno di questi personaggi, e nel finale poi ognuno prenderà la sua direzione e il destino deciderà l'esito di questa storia. Quindi
sì, che poi i personaggi sono molto approfonditi, i loro caratteri sono molto specifici, molto forti. C'è Velvet, che è questa attrice che parla con la natura, che a me ha ricordato John Locke di Lost, che parlava con l'isola. Poi c'è Gunnar, che è il capo scout. Ti sei ispirata a qualcuno di reale? A cosa guardi per scrivere i tuoi personaggi?
Ma io guardo le persone per poter poi realizzare dei personaggi, ovviamente, però cerco in tutti i modi di aggrapparmi ad alcune particolari caratteristiche dei personaggi, e mi piaceva moltissimo il fatto di mettere tutte queste persone diverse fra loro all'interno di uno stesso scenario, quindi all'interno di una stessa arena in cui le personalità di ognuno dei vari personaggi presenti nel libro potesse appunto venire fuori in maniera molto molto più forte. E sì, quindi è divertente per me ragionare in questo modo, perché comunque riesco io stessa a divertirmi e a seguire meglio gli avvenimenti del libro e in generale dei fumetti che faccio, quindi sì.
Posso chiederti, visto che tu, io poi mi sono anche informato come che credi,
come ogni allora, conduttore.
Allora stavo rivedendo anche che tu collaboravi a un sito che si chiama, che tra l'altro ora è chiuso, ha chiuso, che si chiamava Soft Revolution. Te lo chiedo perché voglio arrivare alla domanda: come mai hai scelto il disegno per raccontare delle storie?
Ma probabilmente è un qualcosa di abbastanza automatico, nel senso che prima di tutto disegnavo, ancora prima di fare fumetti, e il mio stesso approccio al fumetto è venuto attraverso il disegno, perché non leggevo molti fumetti in passato, li leggevo in maniera molto casuale e li ho iniziati a comprare da pochissimi anni, però ho trovato questo ponte magico tra la narrazione e il disegno che mi ha consentito di poter appunto sfruttare il fumetto come linguaggio, ed è un linguaggio molto forte ed può arrivare a tutti, è molto universale e vi sono svariate modalità per poterlo utilizzare, quindi al momento è una cosa che mi tengo stretta e vorrei riuscire a sviluppare in maniera tanto diversa in futuro.
E leggevo anche della tua passione per il fumetto underground, soprattutto quello, cioè il tuo avvicinamento al fumetto è passato molto anche da quello underground. Leggevo
sì.
In un'intervista che narravi, citavi i Super Amici, che dai Super Amici sono passati più di 10 anni ormai.
Certo. Ma infatti io ho molto amore per il fumetto underground, anche se oggi chiamarlo così è un po' strano.
Sì, soprattutto in Italia dove il fumetto è underground. Ma poi in Italia il fumetto è underground in qualche modo. Ma mi viene in mente una battuta che ho sentito a Charles Barnes, proprio qui a San Lorenzo, quando venne alla presentazione, che gli chiesero che cos'è il fumetto underground, e lui rispose in maniera semplicemente: il fumetto underground è qualsiasi adolescente che legge fumetti e non conosce me.
Brava,
no?
Certo.
Il modo.
No, infatti è qui che è qui il discorso è che oggi abbiamo accesso a tantissime realtà che vengono comunque pubblicate, diffuse, e grazie a Dio sono anche reperibili, perché in passato era anche abbastanza difficile poter leggere quello che si voleva. Però underground cosa rimane? Rimane secondo me l'intenzione di chi fa i fumetti di andare ad aprire alcuni particolari crateri nel mondo del disegno, della narrazione, dell'editoria o comunque anche della diffusione del fumetto, e ci sono comunque realtà che scompaiono, realtà che si rinnovano, e quindi questo è underground in un certo senso, cioè voglio dire è comunque un modo per rimettersi sempre in gioco in maniera diversa e parlare di cose diverse. E quindi è un po' come nella musica, è una ricerca continua ed è bene che non finisca neanche con l'aumento magari della popolarità, ecco, è quello che frega un po', però
sì, ma come dicevi tu appunto il fumetto underground dipende anche appunto dalle tematiche che affronta, ovviamente.
Certo, infatti.
Nel tuo fumetto si parla anche un po' di disagio, che mi ha ricordato un po' i fumetti di Simon Hanselman, che comunque pur essendo un underground pubblica con grandissime case editrici.
No, ma certo, ma io penso che lui in realtà lo sia nonostante sia tra uno dei fumettisti più popolari in questo momento, non soltanto in America, però penso che lui lo sia perché si dirige a testa alta dove vuole e ci arriva in 5 secondi senza guardare in faccia a nessuno e sviluppando dei discorsi che insomma solo lui può permettersi, quindi credo che sia comunque underground, sia rimasto così nella sua fedeltà totale verso se stesso, ed è questo quello che dovrebbe fare ogni autore, credo.
Wow.
Già.
Senti, ma allora a questo punto, ma a parte mo, ti farò una domanda abbastanza sciocca, ma chi sono, non dico gli autori o autrici di riferimento da cui copi eccetera eccetera, però chi sono da quelli in cui in qualche modo, non dico ti rifai, però che sono stati fonte di ispirazione e di avvicinamento al fumetto?
Ma quando ho capito più o meno che tipo di fumetto mi piaceva fare, comunque mi avrebbe incuriosita anche nel dover disegnare o dover scrivere storie, sono partita dalla scoperta di questi collettivi italiani, quindi comunque i Super Amici sono stati forse il primo collettivo che ho scoperto e che mi ha aperto un po' gli occhi su quello che poteva essere un fumetto diverso o comunque più sperimentale. E poi comunque ho continuato a leggere molte cose provenienti dagli Stati Uniti, in cui comunque ad esempio Dan Klaus o comunque Charles Burns, non so, altri autori anche più giovani, più recenti, come per esempio Da Shaw, Sam Malcolm, utilizzavano dei canoni abbastanza unici e abbastanza sperimentali e comunque molto vicini in realtà all'umore che a volte provo quando vivo la mia giornata, comunque quando faccio i fumetti, quando voglio leggere. È una grande ironia all'interno delle loro storie, per quanto possano sembrare drammatiche o oscure, e quindi sì, è quello che mi tiene un po' legata al fumetto di questo tipo.
Quello che ho notato io, a differenza di molti altri fumetti, diciamo, non voglio banalizzare, però diciamo scritti da ragazze, da donne, è il distacco che tu metti tra te e i personaggi, non nel senso di freddezza, ma nel senso di lasciarli liberi di affrontare appunto tutte le disavventure e tutti i problemi che nella storia tu crei, e questa cosa a me mi ha riportato molto a un tipo di fumetto più americano, sei d'accordo?
Io credo di sì, nel senso che quando penso a dei personaggi voglio davvero lasciarli soli, anzi voglio, no, non voglio quasi essere responsabile di quello che fanno, non è quello il mio obiettivo, e comunque non sarebbe giusto, come non sarebbe giusto parlare di cose che conosco. A volte pensavo questo, pensavo di partire sempre solo dalle cose che conosco, ma poi mi sono resa conto che non è giusto e che non è interessante nella mia stessa ricerca, e quindi sì, forse questa libertà che hai trovato è effettivamente quella che provo io, sì, credo proprio di sì. Sì.
Ok, ti volevo chiedere un'ultima cosa, perché appunto tutte queste storie, queste vicende che si intrecciano nel tuo libro, vanno a finire tutte nello stesso punto, nello stesso momento, non diciamo cosa accade perché così se no facciamo lo spoiler, però yes, sembra un finale che rimane aperto in qualche modo.
Sì, il finale rimane aperto.
Pensavi ad un seguito oppure è solo un tuo modo di appunto anche in questo caso lasciare andare la storia?
Ma il fatto che le cose rimangano abbastanza sospese mi prolunga l'avventura e quindi mi dà l'idea che possano esistere tanti altri libri o comunque possano esistere tante altre versioni e che comunque anche il lettore sia libero di poterlo pensare, di poter immaginare quello che poi accade. Però per quanto riguarda il futuro di questi personaggi, se ho delle idee in mente eccetera, sì, magari non so in che modo concatenarle, potrebbero essere anche su due piste diverse, però per adesso quell'avventura è bene che sia finita in quel modo e quindi è bene che nell'adrenalina finale, nella fretta e furia, le cose vadano a finire in maniera anche abbastanza casuale, in cui non c'è mai tempo di pensare, in effetti. Sì, volevo un finale molto rapido, molto veloce, in cui le scelte fossero dettate dalla fretta, ecco. Okay. Sì.
Un po' dal caso anche.
Un po' dal caso, dalla fretta, dal caso, dall'ansia, sì.
Come del resto poi ci ritroviamo spesso e volentieri a decidere, no? Non sono mai decisioni ponderate, spesso e volentieri sì, sono proprio frutto del momento, come dicevi anche tu giustamente, della fretta. Noi ti ringraziamo Vitta perché abbiamo ancora un altro ospite e ti ringraziamo, ti mandiamo un in bocca al lupo per questa, per questo prima opera, come si può chiamare, questo primo fumetto, di cosa abbiamo parlato finora?
Abbiamo parlato del tramonto del Sibrise, di Vittoria Amoretta, edizioni Coconino, 18 euro.
Grazie Vitt, a presto.
Grazie di cuore, grazie a voi.
Ciao ciao. Diamo il benvenuto al nostro terzo ospite.
E parliamo di Multiforce di Matt Brinkman con Valerio Mattioli.
Ciao.
Pernero, fondatore di Prismo, ha scritto di musica e fumetti e cultura pop per diverse testate, Vice, Blow Up, XL di Repubblica, Mini Memoralia, e ha scritto anche un libro che si chiama Superonda, storia segreta della musica italiana. Ed è grande esperto di Matt Brinkman,
che poi è l'autore di cui oggi parliamo, perché una piccola casa indipendente
ha ripubblicato Multiforce, che è un fumetto che Matt Brinkman ha scritto negli anni 90. E volevo chiedere a Valerio se ci poteva raccontare come è venuto a conoscenza di questo fumetto
e perché è anche così importante nel mondo del fumetto, soprattutto quello underground, questo titolo.
Allora, se partiamo dall'ultima domanda, perché è così importante?
Sì.
Prima sentivo parlare con Vitt Moretta, a un certo punto è saltato fuori un nome come quello di Simon Hanselman.
Mm-hmm.
Che è insomma uno dei fumettisti più così chiacchierati, mettiamolo così, del momento.
Anche divertenti, anche è proprio divertente.
Oltre sì, è tante cose.
Tante cose,
però Hanselman stesso ha sempre dichiarato un enorme debito. Proprio nei confronti di un autore come Matt Brinkman e più in generale di tutta una scuola, di tutta una scena che è quella da cui Matt Brinkman proviene. Mi chiedevate come come ho scoperto questo fumetto in particolare? Ormai è passato parecchio tempo. Brinkman lo concepì tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 più o meno. All'epoca Brinkman era parte di un collettivo, chiamiamolo così, di una realtà ultra underground chiamata Fort Thunder, che stava in quel di Providence, che è una piccola cittadina nel New England, quindi nel nord-est degli Stati Uniti, è più nota come la città natale di Lovecraft, e questo già, diciamo, è un particolare che in realtà una sua influenza ce l'ha. Fatto sta che autori in quel di Providence, verso la metà, seconda metà degli anni 90, si ritrovano una serie di personaggi, tra cui lo stesso Matt Brinkman, ma anche altri come, non so, Brian Chippendale, Christopher Ford, sono tanti nomi, che tutti assieme diedero vita a questa comunità in cui si mescolava un po' tutto, si mescolava fumetto, musica, performance, tutto all'interno di questo spazio occupato chiamato Fort Thunder, che poi venne abbattuto, come la più classica, no, delle vicende, abbattuto per fare un supermercato, una cosa che ci ricorda molto, diciamo. All'interno di questo spazio, insomma, di questa specie di comunità, di comune meglio ancora, appunto, prendevano forma tutte queste creazioni strane, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista grafico, che dal punto di vista artistico. Brinkman di quella scena fu, si può dire, il personaggio chiave, il personaggio principale, proprio ha inventato un nuovo modo, si può dire, di fare fumetto underground in quel periodo. Veramente si parla proprio di roba underground, quei materiali là erano pubblicati per lo più su una rivista autoprodotta che si chiamava Paper Rodeo, stampata in qualità scadentissima. Io ci arrivai veramente saltellando qua e là sull'internet dell'epoca, veniva da questa città degli Stati Uniti, Providence, veniva fuori, mi interessava molto la musica che veniva fuori da là, tra l'altro, se posso permettermi,
loro sono anche musicisti.
Un ricordo personale, io per anni ho tenuto una trasmissione Radio Onda Rossa che si chiamava Machine Cuisine, il cui nome era proprio tratto da uno dei dischi di questi gruppi della scena di Providence. E appunto, quindi, volendo sapere qualcosa di più su questo mondo qua, alla fine mi sono imbattuto anche nei fumetti di questi autori, e li ordinai un po' a caso, insomma, non sapendo bene cosa aspettarmi, mi ritrovai davanti questa roba stranissima. Sempre Vit Moretta prima parlava di usato una bella espressione dell'underground come un modo di creare crateri nel disegno. Ecco, l'immagine dei crateri mi è proprio piaciuta, perché veramente, se pensi a un autore come Matt Brinkman, proprio il cratere è proprio quello che ti viene spontaneo.
Sì, infatti, sto per farti una domanda scottante, cioè raccontaci secondo te la trama di Multiforce, per far capire anche a chi non l'ha letto che cosa potrebbe trovarvi all'interno.
La trama di Multiforce al tempo stesso molto semplice e molto complicata, nel senso, molto semplice, non succede nulla sostanzialmente, è molto complicata, appunto, in realtà succede tanto, cioè si ambienta tutto in questo universo fantastico, in una specie di città immaginaria, si chiama Citadel City nell'originale. Quello che è importante di Multiforce non è tanto la trama, è il tipo proprio di sensazione, di atmosfera, diciamo, nella quale viene calato. È un fumetto potremmo chiamarlo un fumetto fantasy, no? Mettiamolo così.
Sì.
Qui si sente proprio, più che fantasy, forse l'aggettivo giusto è weird, come direbbero gli americani. Si sente moltissimo l'influenza dei primi videogiochi d'avventura. Quindi, cioè, queste situazioni in cui tu sei un omino piazzato in un ambiente strano, e lentissimamente devi fare devi portare a termine delle missioni, delle mansioni che non sono neanche ben chiare. Ma il brivido non sta ovviamente tanto nel portare a termine quelle missioni, ma nell'essere calati in quell'ambiente strano, rarefatto, misterioso, altro, no? Che viene da un immaginario, appunto, di fantasia, come quello che trovi in Multiforce. È un immaginario di fantasia a sua volta molto particolare, cioè un mondo popolato di bosche, elettri, mostri, giganti, nanerottoli, omini. Dal punto di vista del disegno è enormemente denso proprio quell'universo lì, è maniacale proprio il modo in cui Brinkman disegna questi personaggi, è proprio un tratto al tempo stesso sporco e precisissimo, tutto storto, tutto deforme, e l'impaginazione stessa è bizzarra, è,
sì, devi capovolgere il libro in alcuni momenti, alcune vignette non si leggono neanche, sembrano delle miniature cesellate, sembra quasi ispirarsi anche, cioè, non solo alla cultura punk che comunque era molto in voga in quel periodo, ma anche all'art brut, a qualcosa di più alto, tra virgolette, non so come dire, a qualcosa di più ancora più artistico, a qualcosa che appunto si poteva vedere anche nei musei, sembra proprio le sue tavole sono sembrano delle incisioni.
Sì, sì, è vero, c'è proprio un aspetto quasi monacale, no? nel lavoro di Brinkman e anche di altri autori di quella scena lì. Sì, riferimento all'art brut è probabilmente il primo che è venuto in mente anche per esempio a me, cioè mi ricordo la cosa più vicina all'epoca che trovavo rispetto ai materiali che venivano dal Fort Under e dalla scena di Providence era per esempio quello che stava succedendo in Francia col collettivo Le Dernier Cri, no? Che è proprio, diciamo, come dire, la quintessenza di un certo modo di intendere l'art room, mescolandola con l'underground dagli anni 90 in poi, insomma, perché e infatti Le Dernier Cri poi ha stabilito una serie di contatti con Brinkman e gli altri della scena di Providence, però al tempo stesso era proprio un mondo diverso quello, cioè si sente moltissimo anche un autore come Brinkman l'influenza, appunto, dicevo prima, dei videogiochi, ma anche di nuovo di un autore come Lovecraft, proprio di questo senso di trovarsi una realtà strana, smistata, no, rispetto al reale. E sì, poi c'è appunto questo lavoro mostruoso proprio dal punto di vista del segno e del disegno, che poi Brinkman essendo lavorare, no, su queste tavole molto grandi, o perlomeno diciamo l'impaginazione finale arriva su queste tavole, nel caso di Multiport veramente sono fuori formato, bello ingombrante, quindi proprio l'esperienza di mettersi lì davanti a quest'albo è proprio immersiva, ecco.
Sì, infatti Olopress ha fatto anche un formato enorme, sì. Che si chiama, ha fatto un'edizione che si chiama Museum, che è veramente grandissima, l'editore Michele Nitri, che probabilmente è il più grande fan di Matt Brinkman nonché grande collezionista delle sue tavole, a novembre è riuscito a, insieme a Bill Bulbul, a fare una mostra molto interessante tutta su Matt Brinkman e a portare addirittura Matt Brinkman a Bologna. E quello che mi sono chiesta, cioè noi stiamo oggi nel 2019 a elogiare comunque un fumetto uscito negli anni 90, una roba autoprodotta, e mi chiedevo come mai ne stiamo parlando ancora oggi, cioè che influenza ha avuto sul fumetto che c'è stato dopo?
No, l'influenza, come dicevo prima, è enorme. Cioè, prendiamo l'esempio classico, un cartone animato come Adventure Time è impensabile senza l'influenza di autori come Brinkman, no? I vari Brian Chippendale, Christopher Forth e tutti gli altri, insomma, di quel mondo, della originaria scena di Providence. È strano perché, come dicevo prima, all'inizio questi fumetti uscivano veramente in edizioni ultra limitate, erano mini comics, no? Come dicono in America, no? Insomma, li trovavi in queste fumetterie proprio ultra specializzate, queste edizioni ultra limitate. Erano poi fumetti, come insomma, si sarà intuito, anche parecchio strani da leggere, sia nelle non solo nei contenuti, ma anche proprio nelle forme, nei disegni, nel mondo che andavano disegnando. Però dobbiamo anche ricordarci il periodo storico in cui cominciano a venire fuori, cioè verso l'inizio degli anni 2000 stava venendo un po' meno l'onda d'urto del fumetto indipendente classico americano, no? Tutta quella fase che dagli alternative comics degli anni 80 poi portò alla consacrazione del fumetto indie, no? Mettiamola così, della roba fantagraphics, per capirci. Quindi questi autori qui portavano proprio un altro respiro, un altro modo. Importantissimo è stato per esempio il lavoro di un editore come Picture Box, mm-hmm. che è stato l'editore che più di tutti ha sposato quel fumetto lì, o anche una rivista albo come Kramer Sergò di Sam Arkham. Insomma, si creò tutta una serie di connessioni, di, cioè, a un certo punto veramente credo fosse, mi ricordo, sarà stato il 2008-2009, mi accorsi per primo che cominciavano a venire fuori a getto continuo fumetti alla Four Thunder, no, in stile Four Thunder, provenienti da quattro angoli, innanzitutto degli Stati Uniti d'America, ma poi anche del resto del mondo. In Italia praticamente i primi che in qualche modo, diciamo, si accorsero, in qualche modo stabilirono un po' un contatto con quel mondo lì, furono proprio Ratiger e i super amici.
Sì,
Pira,
infatti io ci ho visto
altri.
Dottor Pira tantissimo all'interno di
sì, perché Pira poi ha, in realtà, cioè il percorso di Pira parte in realtà del tutto parallelo, indipendente da quello di un Brinkman, però effettivamente ci sono dei riferimenti comuni, penso ad esempio a Mark Bayer, a quel tipo di fumetto americano indipendente underground degli anni Ottanta, che era rimasto un po', non lettera morta, però è rimasto un po' un caso isolato, no? Per come si è sviluppato il fumetto americano negli anni 80 e 90. Un altro autore, tipo Gary Panther, un altro nome che poi è stato ripreso dagli autori del Four Thunder, da Matt Brinkman e dagli altri, e così hanno recuperato un'eredità che in qualche modo si era interrotta, questa di mescolare quei segni underground, fantasy, mondi allucinati, psichedelia, tutto in una chiave, come dire, molto ludica, anche onirico-ironica. Fatto sta che veramente, insomma, a un certo punto il fumetto alla Four Thunder era diventato qualcosa veramente di cui era impossibile non accorgersi, e praticamente, ripeto, il caso di Adventure Time è macroscopico, lo stesso Adventure Time è disegnato, no, da molti autori che vengono proprio, se non proprio dalla scena di Providence, da disegnatori che si sono formati su quel tipo di fumetto lì.
Cavolo, grazie.
Senti, tra l'altro, così in chiusura, perché tra l'altro sono anche le 20:55, due cose. Allora, facciamo anche i complimenti a una piccola casa editrice indipendente che ha avuto,
sì,
il coraggio,
che ha pubblicato anche un altro libro di Brinkman contemporaneamente, che è Terra Toy Dates,
che ha avuto appunto il coraggio di andarsi a cercare un titolo del genere, riproporlo, perché non è detto che poi questa roba riesca a suscitare lo stesso interesse anche in un mercato dove quello del fumetto italiano è sì un mercato in espansione, ma di una minima espansione, visto che ci sono tantissimi titoli in giro, ma poi i numeri delle vendite sono sempre quelli che sono. E per concludere, c'è una roba che hai letto ultimamente che ti è piaciuta particolarmente e che vuoi in qualche modo dire: oh regà, leggetevi questo perché è bello?
Di fumetti parliamo?
Sì, se fumetto bene. Vabbè, oppure una roba che hai letto particolarmente, che ti è piaciuta e che dici: oh, già che ci siamo, stiamo parlando di letture, questo.
Questa era la classica domanda, mi dovete avvisare 4 giorni fa.
Ma no, invece no, ma invece no, ma non è così, è proprio così, istintiva. Io poi non mi ricordo niente, se me la chiedi a me io ti dico buh, non lo so, però. Ma questo è un problema di memoria.
Almeno mi preparavo una risposta degna. No, però mi viene in mente che, qua tiro fuori sempre, diciamo, il mio feticcio, che in questo periodo Michele Mordente sta curando l'opera, cioè sta pubblicando l'opera omnia di Stefano Tamburini, proprio chiamato Tutto Tamburini l'operazione. Stefano Tamburini è stato per me il più grande non fumettista italiano di sempre. Dico non fumettista perché poi Tamburini sì è l'uomo che ha inventato Ranchero,
sì,
ha inventato Snake Agent, ha inventato Frigidaire come rivista, ha inventato Cannibale ancora prima, ma poi non era egli stesso un vero fumettista, non era capace a disegnare, molto banalmente copiava, fotocopiava, faceva di tutto. E beh, è un modo, insomma, per ricordarlo. Un autore che poi è sempre rimasto un po' in qualche modo oscurato poi dalla presenza di Andrea Pazienza, che così nell'immaginario italiano l'ha sempre un po', no, sì, oscurato, e quindi quando si deve citare la stagione d'oro del fumetto italiano anni 80, la Frigidaire, no? È sempre Pazienza viene fuori.
Ma però sì, non solo Pazienza, dire. Tamburini,
però quella, ringraziamo Michele Mordente, perché veramente
la cricca, la cricca quella lì di Pazienza, Tamburini, ha prodotto tantissima roba di un valore proprio a livello proprio di contenutistico, di disegno, di opera, che è enorme e che forse probabilmente anche difficilmente riproducibile, perché poi ogni fenomeno vive il tempo che vive, quindi ha la forza, la trae anche da quello, perciò. Però è vero, Tamburini è stato probabilmente uno dei più grandi autori italiani, ed è giusto pure riscoprirlo e che abbia anche il suo spazio, sì, proprio in un momento in cui il fumetto sta cominciando a uscire dalla sua marginalità, diciamo così.
Sì, totalmente d'accordo. Poi è vero, insomma, ovviamente il mondo, come dire, Cannibale Frigidaire era un mondo, come dire, veniva fuori da un periodo particolare, un periodo preciso, ovviamente non è più replicabile, no? Quell'approccio lì, se vogliamo. Oddio, forse quell'approccio sì, quell'atteggiamento, l'attitudine probabilmente sì. Poi ovviamente cambiano.
Tutto il resto intorno era complicato. Cioè. Grazie Valerio, molto.
Grazie a voi.
Grazie, molto prezioso. A presto, ciao ciao.
Buona serata.
E abbiamo fatto. Siamo arrivati alle 20:59, di una puntualità, di una precisione, direi, verrebbe a dire svizzera, ma ormai o milanese, perché qui ormai il paradigma in Italia è Milano, dove tutto funziona perfettamente, dove la gente lavora, eccetera.
Ma noi
eccetera.
Siamo all'altezza.
Ma noi saremo all'altezza o no, però ogni giovedì, da oggi in poi, ogni giovedì tra le 20 e le 21 troverete chi qui su Radio Onda Rossa vi starà a parlare di libri attraverso interviste agli addetti ai lavori, alle autrici, agli autori, agli editor. Andremo poi anche un po' ad affrontare quello che è il mondo dell'editoria, non soltanto attraverso quello che produce, ma anche attraverso chi ci lavora nei diversi ruoli, che non sono tanti, di sicuro molti sono sottopagati. Questo è poco, questo è poco, ma sicuro, ed è una certezza che possiamo assolutamente conservare. Io ringrazio Serena per questo primo appuntamento.
Grazie.
Noi ci sentiremo tra qualche settimana, dove torneremo a parlarvi di fumetti. Tabula Rasa tornerà invece giovedì prossimo tra le 20 e le 21. Noi